Voi siete proprio fortunati perché avete una riforma costituzionale, un referendum costituzionale, una crisi di governo dagli esiti interessanti, ma ancora alquanto imprevedibili. Poi avrete il discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica e poi finalmente potrete fare l'esame. Non fate come quei ragazzi che si sono presentati all'esame per il fuori corso e che davanti alla domanda che cos'è il referendum costituzionale, questo è successo 15 giorni fa, un mese fa, credo che ci siano poche cose che fanno andare fuori dei gangheri il mio spirito, non il mio corpo che resta assolutamente imprescrutabile, che uno che studia delle cose come se fossero appartenenti ai etruschi, con lo stesso interesse. No, quello proprio non lo sopporto, sopporto quasi tutto il resto. Bene, allora la lezione di oggi, perché c'ho questa cosa davanti che non serve, la lezione di oggi è sul principio di eguaglianza e come vedrete è il ponte naturale tra la parte sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la tipologia delle sentenze e la teoria dei diritti. Perché? E adesso cerco di spiegarvi perché. Cominciamo da che cosa sia il principio di eguaglianza. Il principio di eguaglianza sta scritto nell'articolo 3 della Costituzione, che è qui riprodotto con un po' di colorini, così anche la vostra attenzione è più desta. Primo comma, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. Allora, questa è l'espressione più pura, diciamo quella che è scritta in verde, del principio di eguaglianza formale di cui già vi parlavo. Il principio di eguaglianza formale è una conquista dell'umanità che risale al XVIII secolo, attraverso un processo di superamento del diritto feudale. Il diritto feudale, lo studierete nella storia del diritto italiano, era un diritto personale. Ognuno viaggiava con un proprio regime giuridico, che dipendeva dal suo rango sociale, dalla sua appartenenza territoriale, dalla sua appartenenza alle corporazioni, cioè da una serie di situazioni personali che erano fatti di privilegi e obblighi in larga parte rivolti al proprio sovrano, che poteva essere anche semplicemente il libero comune oppure il signore feudale di cui si era un po' proprietà, ed era poi attornato da una serie di privilegi, patenti eccetera che riguardavano lo stato personale. Era del tutto normale che nello stesso villaggio ci fosse una famiglia che avesse delle privilegi, altri che avesse delle gabelle, perché questo è il rapporto personale con il signore feudale. Questa cosa non favoriva certamente il commercio, per cui quando è incominciato a diffondersi il commercio, diciamo già nel 1400, si è diffuso un diritto diverso, che ha preso nome di lex mercatoria, termine che è ridiventato di moda negli ultimi 12 anni, 15 anni, perché sarebbe è anche passato un po' di moda, diciamo, è stato molto di moda negli anni 90, perché sarebbe stato il diritto dei mercanti nel mondo globalizzato. Il mondo globalizzato aveva lo stesso bisogno di trovare schemi giuridici razionali per il commercio. Nel 4, 5, 600, questo era dato dai rapporti tra, che so io, banchieri, armatori, commercianti, fabbricanti, eccetera, nelle relazioni tra di loro, che volevano avere un regime giuridico oggettivo, per cui io arrivo con una cambiale e tu sai che cos'è una cambiale. Io ti chiedo un prestito e tu sai che cos'è un prestito e un interesse. Io mi assicuro ai Lloyd di Londra il mio naviglio e so quali sono le conseguenze giuridiche di protezione. Sono tutte forme che si elaborano passo in passello, con molta sperimentazione sul campo, e diventano uno schema di giuridico che non c'ha nulla a che fare con quello che è il blocco giuridico di tradizione feudale. Oggi le cose si sono evolute in termini analoghi, per cui a un certo punto la società multinazionale non ha intenzione di corrispondere con un'altra società multinazionale sulla base di un diritto particolare. E quindi sì, è creato una serie, si sono creati una serie di istituti fuori dai diritti nazionali, e anche la prassi di scegliersi il diritto da applicare, no? Per cui ci sono una società canadese che commercia con una società cinese e decidono che il loro foro competente è l'India e il diritto che applicano è quello australiano. Tutto su base di accordi e compromessi, che rende le relazioni tra imprese più semplici per loro, per noi un po' più complicate. Allora, l'uscita dal particolarismo feudale ha significato anche la ricerca di un'impostazione giuridica diversa. Tutto si tiene, nel senso che nel mondo feudale i sudditi erano parte della proprietà del signore. Quando il signore si convertiva, i sudditi si convertivano, e se il signore decideva di fare scisma, i sudditi erano scismatici, erano legati da un rapporto quasi di proprietà, erano i sudditi di un signore. Questo rendeva impossibile la circolazione delle merci, dei capitali e così via, e questo rendeva anche intollerabile la differenza tra le persone, tutte legate a un rapporto disuguale tra il suddito e il sovrano. La rivoluzione sta lì, la rivoluzione sta nel affermarsi di un principio sconosciuto, che è quello dell'eguaglianza davanti alla legge. Vi dicevo l'altra settimana, si riscopre un'invenzione del diritto romano e se ne fa la base giuridica, che è la persona giuridica. Persona giuridica è l'astrazione. Ognuno di noi è persona giuridica e ha una maschera, che la persona, appunto, in latino significa maschera, quella che avevano gli attori, ha una maschera, e con questa maschera è perfettamente uguale davanti alla legge. Anzi, questa maschera si può mettere anche di fronte ai cosiddetti enti morali, un convento, una fondazione, una società, tutti si dotano di una maschera e sono soggetti di diritto. Per cui voi andate a comprare un motorino, non vi importa se chi ve lo vende è una società di persone, è un imprenditore singolo o una società di capitali, vi dovrebbe interessare, ma generalmente uno non si occupa di queste cose, perché tutti hanno una persona, una maschera, e quindi hanno rapporti giuridici razionalizzati. L'assoluta razionalizzazione dei rapporti giuridici passa attraverso una forte unificazione del diritto, che quindi non è più un diritto particolare ma un diritto oggettivo, e una forte astrazione delle differenze sociali, perché le differenze sociali sono tutte mascherate. Questo avviene, diciamo, grosso modo, poi lo studierete nel dettaglio, nel Settecento con le grandi codificazioni. Il sovrano che nel frattempo ha eliminato dai piedi suoi i signori feudali, miracolosa operazione che fece il Re Sole portandosi tutti i feudatari riottosi dentro nel palazzo di Versailles, riducendoli a primo, secondo, terzo cameriere, soffiatore di naso e sturatore di orecchie, è stata un'operazione che ha portato una concentrazione nello Stato del potere, la nascita dello Stato moderno e la proiezione dello Stato moderno nel cancellare in parte o in larga parte il diritto comune, il diritto ereditato dal feudalesimo e sostituirlo con la codificazione. La codificazione incomincia dicendo tutti, eccetera, chiunque, eccetera, nessuno, eccetera, per cui guardando non più alle situazioni personali ma semplicemente alle maschere che ci sono davanti, che ci sono davanti. Settecento è il secolo delle maschere, d'altra parte, no? Anche questo tutto si tiene. A Venezia si girava mascherati. Perché? C'erano degli editti del Doge che vietava la circolazione mascherata di giorno, perché era un modo con cui le persone sfuggivano ai creditori. Dopo il mercato mascherato, e di conseguenza non gli tirano dietro, lei, ma contemporaneamente obbligava le signore ad andare a teatro mascherate, perché se no potevano essere fattillazioni, pettegolezzi, per cui veniva meno la rispettabilità delle casate, e siccome le signore a Venezia andavano a teatro, era meglio che andassero mascherate. È un mondo che girava intorno all'idea della maschera, che noi vediamo a Carnevale, siamo obbligati, che la Venezia per Carnevale le vede, tutte fabbricate in Cina, ma questo dimostra che la maschera nasconde la realtà, ma che nel diritto diventa la base dei rapporti giuridici. E nella Costituzione è l'incipit del principio di eguaglianza. L'eguaglianza davanti alla legge è quello che c'è scritto dietro lo scranno del giudice. Tutti sono uguali davanti alla legge. È quello che entra nella simbologia della giustizia, anche se la simbologia della giustizia è stata oggetto di studi molto interessanti e non è chiarissima, ma la giustizia che è ben data vuol dire prevalentemente, anche se le letture possono essere diverse, che non guarda in faccia nessuno. La giustizia è ben data, le persone sono mascherate. Cosa c'è di più astratto nei rapporti razionali tra il diritto e le persone? La parte in rosso che vedete qui è un rafforzamento del principio di eguaglianza attraverso un divieto di discriminazione. Le due cose sono fianco a fianco. Vedremo che è importante però questa specificazione. Sono specificati nella nostra Costituzione alcuni divieti di discriminare. Tutti siamo uguali, ma non è tollerabile nessuna discriminazione che sia basata, e qua c'è la stringa, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che è praticamente tutto. Però. Vedremo poi nell'applicazione che cosa significa. E il secondo comma dice l'opposto. Carina questa cosa, come costruita la nostra Costituzione. Questo era quello che faceva andare fuori di senno, per esempio, Benedetto Croce e altri commentatori. Perfino Calamandrei è rimasto piuttosto turbato, perché questo è l'inizio di un dare contro, no? Per cui il diritto della proprietà è riconosciuto dalla Costituzione, nei limiti della funzione sociale. La libertà personale è riconosciuta dalla Costituzione, però con legge si possono stabilire i modi con cui si limitano. C'è sempre, come dire, un controcanto. Il controcanto del principio di eguaglianza formale è il principio di eguaglianza sostanziale, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Perché è il contrario? Perché qui, nel primo comma, noi abbiamo espressi principi che riguardano la estraneità dello Stato rispetto a quello che sta dietro la maschera giuridica, dietro la persona. Dietro la persona uno nasconde qualsiasi cosa, per la dea bendata della giustizia ciò che sta dietro la maschera non ha interesse, non ci guarda. È la visione che aveva il mondo liberale dei rapporti tra Stato e società. Il mondo liberale vedeva lo Stato come un soggetto incaricato solo di proteggere ciò che la società era, non di cambiarla. C'è un famoso, io ve lo linko perché non sia mai che qualcuno di voi venga anche l'idea di leggere ogni tanto, non so se voi siete ancora questa pratica ormai desueta, insomma, oltre i 170 caratteri è meglio non affaticare gli occhi. Stanno leggendo alla radio qualche parte Guerra e Pace in tweet. È previsto che finiscano, sono del 2084. E c'è un discorso fondamentale, ma veramente fondamentale, di Benjamin Constant, 1819, sulla libertà degli antichi paragonata alla libertà dei moderni, dove voi trovate espressa la teoria dello Stato liberale in tutta la sua portata. È veramente uno scritto interessante. E l'idea è che lo Stato non si occupi più di fare ciò che devono fare le persone. Principio di sussidiarietà orizzontale, no? La società ha le sue regole, ha i suoi sviluppi, ha le sue disuguaglianze di fatto. Queste disuguaglianze di fatto però devono essere rimediate con l'impegno delle persone. È l'idea che, scritta in quel discorso di Constant, non può essere la politica la via con cui uno cambia la sua condizione sociale, non perché fa politico, ma perché aspetta dello Stato che lo Stato gli cambi la sua condizione sociale. La sua condizione sociale deve essere cambiata soltanto tramite il suo lavoro. Lo Stato deve solo proteggere qualsiasi tentativo di sovvertire l'assetto sociale attraverso strumenti diversi dal lavoro e l'impegno delle persone, la rivoluzione. La rivoluzione, d'altra parte, come Robespierre aveva già indicato, era un modo con cui lo Stato interveniva nella società ed era legata al principio del suffragio universale. Il suffragio universale riconosce a tutti l'uguale diritto al voto. L'uguale diritto al voto porterebbe una rappresentanza nella Camera elettiva di gente che non ha e che quindi non ha ricchezza sua, a cui la società non dona, non conferisce per principio ereditario la ricchezza, e di conseguenza la vorrebbero ottenere per le vie pubbliche, la legge e gli obblighi derivanti dalla legge. Questo è considerato sovversivo ed è quindi vietato ed è garantito dall'esclusione del suffragio universale e la limitazione al suffragio censitario. Allora, il primo comma della nostra Costituzione potrebbe essere preso tale quale dal discorso di Constant del 1819, e quindi di un mondo liberale e di un mondo legato a un suffragio censitario. Il secondo comma lo rovescia completamente. Il secondo comma introduce un principio di eguaglianza sostanziale, e cioè di uno Stato sociale cosiddetto. L'espressione viene dalla Germania. Uno Stato sociale nel senso che uno Stato il cui compito è mutare le condizioni sociali. E come si mutano le condizioni sociali? Redistribuendo la ricchezza. Quando quel strano signore con la felpa dice introduciamo la flat tax al 15%, a parte che lo batterei se proponessi il 12%, quella è non solo una cavolata dal punto di vista della tenuta dello Stato, anche perché smetteremmo di pagare anche i soldi a chi porta la felpa, perché visto che è da noi mantenuto, ma a parte questo sarebbe contro un principio costituzionale, per cui la tassa è progressiva. Se la tassa è progressiva, questo vuol dire che tu devi avere più aliquote, perché la tassazione porta via più soldi a chi ha più soldi e ridistribuisce in servizi sociali per chi ha meno soldi. Questo è l'anima dello Stato sociale, ma non l'anima dello Stato sociale in tutto il mondo. E la flat tax è uno scherzo, dove è stato applicato non come flat tax, ma come tetto della tassazione, questo ha provocato la crisi dello Stato sociale. Non è che sia una cosa del tutto piacevole, perché la crisi dello Stato sociale vuol dire che ciascuno si paga la sanità da solo, e siccome la sanità costa, ciascuno paga assicurazioni private, e gli unici che guadagnerebbero tutto questo sono le assicurazioni private, e chi ci limiterebbe? Tutti noi. Basta affacciarsi al mondo degli Stati Uniti e vedere il paese dove la sanità ha raggiunto una percentuale sul PIL che è il doppio di quella europea, cioè gli americani spendono il doppio di noi per la sanità, e infatti, anche più del doppio, e infatti lì è anche un problema. Allora, da noi la tassazione è progressiva per norma costituzionale, e il senso di quella norma sta proprio in questo: rimuovere gli ostacoli di ordine economico. Ma gli ostacoli di ordine economico non li cambi soltanto ponendo dei divieti, non è che puoi porre i divieti ai ricchi di essere ricchi, ci mancherebbe, lo devi fare intervenendo con programmi di rimozione. La scuola pubblica è un programma di rimozione delle differenze sociali, no? E così lo è la sanità, così la previdenza sociale. E di conseguenza il secondo comma è un comma che esprime perfettamente il principio dello Stato sociale, e quindi dello Stato che interviene nella società. Il primo comma vieta di intervenire, il secondo comma comanda di intervenire nella società con un compito costituzionale di favore per il superamento delle diseguaglianze sociali. Su questa norma andrebbero valutate tutti gli interventi. Per esempio, quando il cavalier Berlusconi, non è più cavaliere, ha tolto cavalierato, decise di abolire la tassa di successione, quello fu una chiara violazione del principio dello Stato sociale. Tanto è vero che siamo l'unico paese del mondo dove non c'è una tassa di successione che non sia il 4%, mi pare, oltre il milione di euro, una cosa del genere. Cioè, sia molto meno di quello che è prescritto negli Stati Uniti, che non è esattamente un paese socialista, no? Ma dove il principio della redistribuzione non è considerato un principio socialista, è un principio liberale a sua volta, perché l'idea liberale è che tutti partono con le stesse chance, no? Parità di chance. Ma se tu parti che in casa tua parlano un dialetto ostrogoto e vivono di rape, e se l'altro parte già con eredità di alcuni miliardi, è la gara forse un po' diversa. È vero che magari quello con un po' di miliardi in tasca decide di pippare tutto il giorno e di simulare il suo rapimento, ma questi sono gli incidenti della storia, no? C'è anche qualcuno che a son di rape riesce a diventare Marchionne. Sì, però non si può parlare dei paladini e dei campioni, bisogna guardare a quello che è lo sviluppo della società. Vedete, noi abbiamo questi due principi, e questi due principi sono legati a due concezioni dello Stato diverse, no? E qui riproduco più o meno, una slide l'avete già visto, lo Stato di diritto di tipo liberale ha questi principi: diritti fondamentali, separazione dei poteri, principio di legalità, principio di rappresentanza, però l'eguaglianza è eguaglianza formale. Le libertà sono libertà negative, libertà dall'intervento dello Stato, e non le libertà positive, che sono quelle di un intervento dello Stato. La separazione dei poteri va benissimo, il principio di legalità che riguarda la legge executio, ma le leggi sono frutto di un principio di rappresentanza limitato dal suffragio, appunto limitato, per evitare che la rappresentanza diventi la sede politica che pretende di trasformare quello che è un elemento esterno allo Stato, che è la società. Lo Stato sociale di diritto ha gli stessi elementi, per cui continua a essere uno Stato di diritto, diritti, separazione, principio di legalità, rappresentanza, ma ne cambiano i contenuti, perché qui compaiono i diritti sociali, l'eguaglianza sostanziale e il principio di rappresentanza democratica, suffragio universale. Diciamo che il passaggio da uno Stato di diritto liberale, dove liberale riguarda un'ideologia, allo Stato di diritto democratico, dove democratico riguarda un'ideologia. Due modi diversi di concepire il mondo politico e lo Stato. Vi turberebbe molto se io facessi lezione senza sosta oggi, in modo di finire un quarto d'ora prima? Boh, per una volta. Deroga un principio che mi sono autoimposto soltanto per farmi un caffè. Adesso esaminiamo il principio di uguaglianza formale ponendoci una domanda: che significa? Che è una bella domanda. Voi vi sentite uguali? Siamo tutti uguali? Mi vi guardo con orrore. Siete visibilmente diverse e non vi conosco, no? E allora l'eguaglianza che cosa significa? Perché questa è una domanda che fa impazzire i filosofi. Io l'ho tradotto in questa semplice cosa, che l'eguaglianza è data soltanto dalla disciplina giuridica. Siamo tutti uguali nel senso che siamo tutti uguali davanti alla legge, siamo tutti soggetti alla stessa disciplina giuridica e siamo tutti titolati a protestare se subiamo delle deroghe ad eguaglianza di disciplina giuridica. Possiamo reagire contro le disuguaglianze attraverso gli strumenti del diritto. Però questo ci pone un bel problema. Quando è che due cose sono uguali? Perché è vero che noi siamo tutti uguali davanti alla disciplina giuridica, ma è sempre vero? Nel senso che stiamo parlando di noi uomini e donne? Può essere introdotta una differenziazione tra uomini e donne? Beh, in alcune cose molto interessanti, devo dire, uomini e donne sono diversi. C'era il mio collega di diritto canonico che ha scritto delle pagine indimenticabile su questo punto. Sono diversi dove l'uomo e la donna sono diversi nella cooperazione per produrre la vita, una frase del genere, per essere canonisti, per giungere a questa raffinatezza di parlare di sesso senza parlare di sesso, perché casomai si parla di genere. E questa è una bella domanda: quando due cose sono uguali, due cose sono diverse. E qua ho un giochino che vi farà capire il problema. Qui non sono persone, sono cose. Il regime giuridico delle cose. Queste cose sono uguali o sono diverse? E fatta questa domanda, uno dice: questo sta diventando sempre più scemo. E che vorrebbe dire che io sono diverso da come ero prima. Interessante da sviluppare questo problema. Vi dirò che qui abbiamo dei sottoinsiemi di cose uguali, invece. Pensate alle regole del traffico dei semafori. Questa che voi non conoscete perché è un'icona, questa era la NSU Prince, una macchina indimenticabile che si apriva con la chiavetta, si toglievano le sardelle. NSU Prince, sì. Queste cose qui sono uguali per la circolazione. La bicicletta lasciamo stare, la bicicletta dovrebbe essere uguale, qualche vigile a Ferrara lo pensa, però tendenzialmente auto, moto e camper, per quanto riguarda il semaforo rosso, per quanto riguarda il semaforo rosso anche la bicicletta, sono uguali. Non sarebbe lecito una legge che dicesse che le motociclette possono passare con il rosso, oltre che essere leggermente pericoloso. Per noi sono concepiti e sono disciplinati come oggetti uguali, anzi generalmente sono inseriti in un unico termine, in un'unica categoria, i veicoli a motore, forse per qualcosa anche i veicoli a cavallo hanno lo stesso regime. Caspita, per sicuramente metto anche una carrozza. Da questo punto di vista abbiamo veramente una strana dimensione dell'eguaglianza tra oggetti assolutamente diversi. Ci sono altre cose, sì, questi quattro qui e forse anche questo quinto. Questo no, perché aveva il motore posteriore, questo mi frega. Perché? Perché sono domicilio. Nella categoria del domicilio sono comprese una serie di cose in cui l'individuo può escludere gli altri, ha il diritto di escludere gli altri. Allora dal mio panfilo, e particolarmente dalla cabina del mio panfilo, io posso escludere gli altri e quello è il mio domicilio. Lo è ovviamente anche il mio camper, io preferisco il panfilo. Lo è anche la mia tenda, continuo a preferire il panfilo. E anche la mia valigia. E anche il bagagliaio della mia macchina, se non fosse una macchina sfigata, che c'è il motore posteriore, quindi nel bagaglio. Però il bagaglio ce l'ha davanti. Questo, la Corte Costituzionale ha detto un giorno che non è domicilio nel senso civilistico, per cui fisso la sede principale dei miei interessi, perché fissare la lettera nel bagagliaio di un SU Prince è grama. Ma è il luogo dove io posso escludere gli altri. Il caso era stato un raccoglitore di funghi trentino che si è visto arrivare di corsa la guardia forestale, ha nascosto i funghi nel portabagaglio della macchina e ha detto: funghi? No? Apro il bagagliaio. Apro il bagagliaio? No. Io sono un pubblico ufficiale e io no, e non le apro il bagagliaio. Perché? Perché è domicilio. E ha avuto ragione, nel senso che la Corte Costituzionale ha detto anche quello è un luogo riservato da cui puoi escludere. Per cui il bagagliaio della macchina oppure lo scaffaletto del tennis club, dove si ficcano le cose sudate, puzzolenti e si chiudono, ma fate quella faccia. Tutti siamo animali puzzolenti, eh? E togliamo la chiave, là c'è uno ius excludendi alios, e quindi domicilio, non che questo significa che uno ci viva dentro, che perché ci vivrebbe poco dentro. Vedete che l'eguaglianza a differenza delle cose è un problema molto delicato di prospettive. Da un certo punto di vista queste cose sono uguali, da altri punti di vista sono palesemente diverse, perché il Panfilo non si ferma ai semafori, però per esempio è un bene trascritto, per cui ha, per quanto riguarda il passaggio di proprietà, ha dei regimi analoghi a questi altri veicoli. Non si può dire a priori, è una questione di punti di vista. Questo è l'esempio più cretino che sono riuscito a immaginarmi, e cioè prendere due fratelli gemelli, non potevano farlo uno decente, vabbè, hanno fatto due gemelli visibilmente uguali che stanno in due appartamenti di caseggiati assolutamente uguali. Caspita, abbiamo trovato qualcosa di uguale. Non è vero, perché se uno dei due ha una seconda casa, anzi ha una residenza altrove, e questo appartamento è considerato una seconda casa, il regime fiscale è completamente diverso. Regime fiscale, regime delle utenze. Per cui due cose ontologicamente, materialmente, esistenzialmente uguali, due appartamenti sovrapponibili, con due fratelli sovrapponibili, sono invece giuridicamente diverse per una eventualità che non ci interessa. Lui magari l'ha comprato con un mutuo e qua c'è un'ipoteca. Ecco che quel bene non è più uguale. Per quanto riguarda l'alienazione, cambia il regime giuridico. Tassazione, alienazione e chissà quante altre cose. Questa dovete vederla, perché questa è veramente follia. Vediamo se riusciamo a risparmiare un po' di questa pubblicità, quantomeno. No, pubblicità, salta annuncio. Questa è la chiesa di Sant'Ignazio a Roma. Non ce n'è un'altra uguale, c'è chiaro. Ma qui vi dà l'idea del problema giuridico. Questo è il soffitto illusionistico, è una prospettiva fantastica, se andate a Roma andatelo a vedere, Piazza Sant'Ignazio, perché tutto questo non esiste, tutto questo che vedete non esiste, è un piatto, qui c'è un piatto e c'è un unico punto di vista che è segnato con un tondo, mi pare, di rame giù, da cui la prospettiva risulta. Perché se lo fate 10 metri prima non capite niente di quello che è dipinto. E invece se andate in quel punto, che è il punto prospettico, vedete perfettamente la cosa, compreso archi, sfondati, una cupola che a un certo punto si vede. E uno non ci può credere che quello sia tutto finto, che anche questa cupola che vedete qui sotto sia finta. Questa qua. È tutto finto. E scoprite che è finto man mano vi allontanate dal punto prospettico. Questo è piatto. Qui si comincia a vedere. Questo è il punto dove si deve guardare il tutto. Questo non c'entra. Questo neanche, dove si perde il segno. Questo è piatto, come si comincia a vedere la piattura. È veramente geniale questa prospettiva, totalmente geniale. E perché vi porto a vedere questa cosa che palesemente non c'entra niente? Innanzitutto perché è molto bella. In secondo luogo perché vi dà l'idea, difficilmente spiegabile in termini giuridici, di che cosa sia il problema del principio di eguaglianza. Perché il principio di eguaglianza, più che un problema giuridico, è un problema di prospettiva, di assunzione di un punto di prospettiva. Le cose che prima vi mostravano, l'auto, il camper, la tenda, sono uguali o diverse soltanto perché uguale o diverso è il punto di prospettiva, cioè il punto da cui si guardano le cose. Dal punto di vista fiscale, i due appartamenti dei due gemelli sono cose diverse. Dal punto di vista contrattuale possono essere cose diverse. Mentre la tenda e il Panfilo possono essere cose uguali per quanto riguarda la prospettiva assunta del tutela del domicilio. Sono entrambi domicili e questo significa anche che sarebbe legittima la legge che trattasse in maniera diversa le due cose. Se ci fosse una legge che dice il regime giuridico del domicilio Panfilo diverso dal regime giuridico del domicilio tenda, sarebbe una legge illegittima, salvo che, perché nel diritto c'è sempre il salvo che. Basta questo film, andiamo a vedere cose più serie. Non so se mostravi già questa cosa. Sì. No, va bene, andiamo a vedere queste. Qui non c'è. Ho dimenticato una slide. Molto male, molto, molto, molto male. Manca una slide, vado a recuperarla dell'anno scorso, dove sicuramente c'è. Ma quanto sei cattivo? Perché questa mi serve per farvi capire proprio il punto di vista, ed è la slide più importante. Che è il triangolo della ragionevolezza. Qui vi introduco un concetto che è un concetto fondamentale, che è la ragionevolezza. Perché è fondamentale questo concetto? Perché se io vi dico che il trattamento del Panfilo e della tenda deve essere uguale, perché entrambi domicilio, voi potete rispondermi, ma fino a che punto può essere uguale? Prendete l'autoveicolo. La giurisprudenza sull'autoveicolo è una giurisprudenza molto curiosa e interessante. Perché se voi vi cacciate dentro nel portabagaglio chiuso, e cioè, oppure ci cacciate delle cose, quello è considerato spazio chiuso, tutelato dal domicilio. Ma se voi la stessa cosa la mettete dentro nell'auto, è ancora a domicilio? La risposta è no. Perché? Perché ci sono i vetri e quindi si può guardare dentro. È perché questo che una volta le coppiette, che ormai non succede più, si mettevano i giornali intorno, no? Per evitare il guardone, ma non soltanto per evitare il guardone, che è l'attività privata, ma per evitare che intervenisse il pubblico ufficiale a dire atti osceni in luogo pubblico. Non è un luogo pubblico, è la mia macchina. No, perché è penetrabile la vista, per cui non c'è l'esclusione dell'altro. Caspita. E guardate che questo è micidiale come ragionamento, perché uno dice, cosa c'è di più domicilio di casa mia? Niente, per cui io a casa mia faccio quello che voglio. Momento, fai quello che vuoi lontano dalle finestre, perché vicino alle finestre non sei più tutelato dalla completa privatezza della cosa. E vedete che questo ragionamento è un ragionamento che sposta l'attenzione non tra il paragone tra due cose, due situazioni, ma al punto di vista che si assume e alla ragionevolezza del punto di vista. È ragionevole assumere quel punto di vista oppure no? Questa è la domanda. E questo è un esempio, ovviamente cretino perché inventato da me, che cerca di spiegarvi come funziona questo giudizio di ragionevolezze, che è super importante perché è la base del 95% delle sentenze della Corte. Cioè, chi non riesce a lavorare sul principio di ragionevolezza difficilmente riesce a impostare una questione della Corte o anche a capire una sentenza della Corte. E questo è un discorso che in Italia è forse più semplice, in Germania sarebbe un po' più complicato perché i tedeschi naturalmente hanno una dommatica precisa e di conseguenza distinguono ragionevolezza da proporzionalità, da razionalità e così via. Noi facciamo un ragionamento più omogeneo, secondo me. Allora, qual è il caso? C'è una legge che dispone provvidenze per favorire chi si iscrive alla facoltà di fisica. Perché? Perché la facoltà di fisica ormai sono rimasti, a Ferrara un certo anno erano 4 iscritti, poi hanno detto abbiamo raddoppiato gli iscritti ma erano arrivati a 8, e voi capite che è un po' dura spiegare che una facoltà fatta di 40 professori abbia 4 studenti. Comunque di conseguenza lo Stato, come sta facendo ogni tanto, fa delle norme promozionali per le facoltà con meno iscritti che hanno un'utilità. E fa una legge, questo è un esempio inventato, per i soli studenti della facoltà di fisica. Mario, studente di matematica se la batte con fisica come iscritti, chiede di ottenere le stesse provvidenze, ma l'università glielo nega. Ma chiaro che glielo nega. È iscritto in matematica, la segretaria dello sportello dice, ma lei è iscritto in matematica, non fisica. Sì, ma noi a matematica siamo nella stessa condizione. Guarda, ma qui c'è scritto fisica e quindi no, respinto. Di fronte all'atto amministrativo che rifiuta la tua richiesta, si ricorre al TAR e si impugna il diniego. E siccome il TAR è fatto da magistrati che applicano la legge e non la possono disapplicare, tu gli puoi chiedere o un'interpretazione estensiva del quello che è scritto nella legge, oppure di sollevare la questione alla Corte Costituzionale. Può essere che la legge parli confusamente di facoltà scientifiche, allora la fai franca. Se la legge dice per i soli studenti della facoltà di fisica, non è che il magistrato possa dire, ma io interpreto. Oddio, qualche volta lo fanno, ma non sono dei buoni magistrati e la loro pronuncia sarà cassata probabilmente. Quello che può fare il TAR è sollevare la questione di legittimità. E qua siamo finalmente al punto di fusione del discorso sulle sentenze della Corte e sull'eguaglianza. Mario solleva una questione nella parte in cui la legge, la norma X, non si applica agli studenti Y, come lui. Con ciò indica il verso della dizione. Il suo discorso è: la condizione di fatto mia e degli studenti di fisica è la stessa. Siamo in due facoltà importanti, strategiche, anzi matematica ancora più di fisica, perché serve economia, chimica, eccetera. E non è giusto, non è corrispondente al principio di eguaglianza che un certo regime sia dato agli studenti di fisica e non agli studenti di matematica, posto che entrambi versano nella stessa situazione oggettiva. Vedete che qui stiamo lavorando sulla diversità di regime giuridico e sulla pretesa somiglianza delle situazioni di fatto. Le situazioni di fatto sono diverse, matematica e fisica, ma dietro c'è un punto di vista prospettico che dice che dal punto di vista dello scopo della legge, cioè favorire le facoltà con meno iscritti, questa discriminazione non è lecita. Questa discriminazione diventa una vera discriminazione. La discriminazione non è in sé, in re ipsa, no? sono comunque facoltà diverse. La discriminazione c'è nella parità di condizione di fatto. Tu stai creando disparità di condizioni giuridiche di fronte a parità di condizioni di fatto. Questa è la tesi. E l'impostazione, come dire, processuale è quella di chiedere una sentenza additiva indicando il verso dell'addizione, nella parte in cui non è previsto che quel beneficio si comunichi anche a questa categoria. La Corte che fa? La Corte va a ricostruire la ratio legis, va a leggersi la legge presa a tertium comparationis, cioè quella che concede il beneficio ai fisici, e si domanda perché hanno fatto questa legge. Notate che questa è una domanda imprescindibile, perché c'è un divieto di discriminazione e c'è un obbligo di uguaglianza formale. Se tu dai un beneficio soltanto a una categoria, stai ledendo l'articolo 1 della Costituzione, non c'è dubbio, no? E quindi questa lesione può essere superata soltanto se tu trovi una motivazione, e questa motivazione va a collegarsi al comma 2 dell'articolo 3 del principio di eguaglianza. Cioè tu dici faccio una discriminazione perché devo modificare la situazione di fatto. La situazione di fatto è di facoltà particolarmente cruciali e non frequentate, e io devo cambiarla, per cui derogo all'eguaglianza formale per introdurre un impulso, un'azione che va verso l'eguaglianza sostanziale. E la ratio legis è questa motivazione. Qual è lo scopo della legge? Vuole favorire l'iscrizione nelle facoltà dove si svolge la ricerca scientifica di base. Mettiamo che sia così, ok? A questo punto l'operazione che fa la Corte è dire: assunto questa ratio legis come punto prospettico, io vedo se mi torna la prospettiva. Vedete come si sovrappongono i discorsi architettonici con quelli giuridici? Non solo perché io sono malato di testa, ma perché questo fa capire che i problemi si pongono in tante prospettive diverse. La nostra testa non è segmentata in spicchi diversi. Il problema di interpretazione, per esempio, è un problema che riguarda tutta la nostra vita. Allora la Corte sta cercando di capire se, assunto come punto prospettico, come stella dove deve posizionare chi guarda il soffitto, la ratio legis, cioè la promozione delle facoltà che fanno ricerca di base, se assunto quel punto, la situazione degli studenti di matematica può essere distinta dalla situazione degli studenti di fisica. Può essere ragionevolmente distinta. Ragionevolmente vuol dire che devi trovare un argomento ragionevole che porti alla distinzione. Perché se non c'è un argomento ragionevole per distinguere le cose, ecco che scatta la sanzione, cioè la dichiarazione di illegittimità della legge nella parte in cui. Chiaro? Un bel giochino, no? E capite che questo giochino è in mano a un bravo giurista o anche un bravo avvocato, un giochino potentissimo che viene a colpire tutte le situazioni, non solo, guardate, quelle in cui c'è un privilegio per una categoria che non si comunica ad altre categorie, ma anche alle situazioni in cui vengono disciplinate i casi in presenza, nella stessa maniera, in presenza di diseguaglianze di fatto. Perché il principio di eguaglianza non dice soltanto che se x è uguale a y, allora il regime giuridico deve essere uguale, ma ci dice anche che situazioni diverse devono essere disciplinate in maniera diversa. Capite? È reversibile il discorso. Io posso pormi non solo il problema di non essere discriminato da un beneficio, ma posso anche porre il problema di essere sottratto a un regime malefico, a una situazione che non mi piace, perché la mia situazione è diversa da quella della situazione normale, della condizione normale, il quod plurunque accidit. E qui vedete che comincia a essere uno strumento pervasivo. C'è un limite a tutto questo? Ultimo punto. L'ultimo punto è la reverse discrimination. La reverse discrimination fa parte di questo discorso, in italiano si chiama discriminazione all'incontrario, ma il problema nasce negli Stati Uniti. La prima teorizzazione di questo problema nasce in una famosa sentenza Becky versus Berkeley, mi pare che fosse l'università. Qual era il caso? Nelle università americane è stato introdotto da anni una serie di azioni positive, cosiddette. Le azioni positive sono quelle legate all'articolo 3, secondo comma. La Repubblica ha il compito di rimuovere. Allora, per rimuovere, tu devi fare delle azioni, che sono azioni positive. Per esempio, ci sono leggi che finanziano l'imprenditoria femminile, leggi che finanziano l'imprenditoria giovanile e magari la finanziano ancora di più se sono imprenditori e imprenditrici del sud. Condizione di disagio sociale, di trattamento di fatto, di condizione di fatto svantaggiata e azioni mirate a promuoverle. Di questo noi siamo strapieni, no? Perché siamo strapieni di situazioni diverse. Per esempio, ci sono contributi per la montagna. Perché per la montagna? Perché la montagna ha dei problemi di fragilità anche sociale, per cui va sostenuta. Il che significa che nella nostra legislazione e nel nostro modo di concepire i compiti dello Stato, le leggi non sono più uguali. Mentre nell'Ottocento, nello Stato liberale, tutte le leggi cominciavano, tutti, chiunque, nessuno, adesso le leggi sono discriminatorie. E sono discriminatorie perché vanno a premiare certe situazioni. Cioè, l'esonero dalle tasse universitarie è una di queste azioni, no? Come lo può essere qualsiasi altra provvidenza sociale. Sono azioni positive che promuovono l'eguaglianza sostanziale, cioè promuovono il miglioramento delle persone che sono in uno stato sfavorito. E Bacchi era uno studente bianco di un'università californiana, il quale aveva reagito di fronte al fatto che la legislazione promozionale stava promuovendo l'inserimento di studenti di colore, stranieri, eccetera, e favorendoli l'iscrizione loro rispetto a quello dei soliti bianchi. E lui si è posto il problema, c'è un limite a tutto questo. Cioè, se uno studente di quelli premiati ha del test d'ingresso che sono molto inferiori ai miei, posso io restare fuori perché è favorito uno studente con meriti inferiori? E questa è stata la prima sentenza negli Stati Uniti che ha affrontato questo problema e lo ha risolto nel senso di dare ragione allo studente bianco e dicendo va bene la promozione delle condizioni svantaggiate, va bene il principio di uguaglianza sostanziale, però c'è un limite oltre il quale si corre il rischio di fare una discriminazione a rovescio. La sentenza che in Italia ha fatto più scalpore è stata una sentenza ormai lontana, che riguardava la legge elettorale e la parte premiale per le donne. È una legge che ormai è superata, ma è superata anche non perché la Corte abbia fatto revermare rispetto a questa sentenza, ma perché le leggi non hanno più quella quell'impostazione. Non è questa la sede per soffermarsi sul dibattito dottrinale, storico, politico, sui concetti di uguaglianza formale e sostanziale. Certamente fare le cosiddette azioni positive, intese a rimuovere gli ostacoli, eccetera, vanno comprese quelle misure che in vario modo il legislatore ha adottato per promuovere il raggiungimento di situazioni di pari opportunità fra i sessi. Ultime tra queste, quella prevista dalla legge azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, oppure su quello che riguarda l'imprenditoria femminile. Però attenzione, ma se tali misure legislative volutamente disuguali possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale e economica, o più in generale per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali, non possono incidere direttamente sul contenuto stesso di questi medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura. E qua uno dice, ma può differenziare o non può differenziare? In tema di diritto elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita nell'articolo 51 è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria. Come ha già avvertito parte della dottrina, in tema di azioni positive, misure quali quelle in esame non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'articolo 3, dato che esse non si propongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi. E qua fa una differenza che è stata molto criticata, ma anche molto interessante come problema, tra ciò che consente di superare discriminazione nei punti di partenza, con ciò che invece significa assicurare parità nei punti di arrivo, che è una cosa diversa. Per cui è lecito dire taglio le tasse per gli studenti di fisica, non è lecito dire che gli studenti di fisica al compimento del quarto anno sono comunque laureati. Faccio un esempio palesemente cretino, per la mia tradizione personale, ma anche per fargli capire il punto, no? Qui si sta discutendo di un complicato meccanismo della legge elettorale e si sta discutendo se questo dà uguali partenze a uomini e donne o assicura un risultato alle candidate donne, perché in quel caso non è più uguaglianza di voto, ma è una forzatura dell'uguaglianza del voto e l'azione positiva diventa una discriminazione a rovescio. Di tutto ciò, naturalmente, noi non possiamo avere una rappresentazione geometrica, no? Voi vedete che questi discorsi sono discorsi che escono dal campo di applicazione delle disposizioni costituzionali e danno a queste disposizioni costituzionali un significato solo in relazione a categorie che sono categorie metagiuridiche, per cui l'ingresso del ragionamento sulla ragionevolezza delle leggi è un ingresso che ha suscitato molta polemica. Torniamo al nostro esempio. nella sua triangolo della ragionevolezza, la Corte fa valutazioni oltre a questo punto, che qui non sono rappresentate. Per esempio, la Corte può decidere se lo scopo, la ratio legis, è legittima oppure no. C'è una ratio legis che è compatibile con la Costituzione o invece è vietata dalla Costituzione? E poi si pone un altro problema che apre la porta alle lezioni di domani, che è il problema della strumentalità. Se la legge è ritenuta legata a una ratio legis, questo rapporto tra il mezzo, la legge, e il fine, la ratio legis, è un rapporto sostenibile? Ve lo spiego con un esempio, poi tagliamo. Abbiamo già visto alcuni esempi, per esempio sulla Rai TV, ma quello è più complicato. L'esempio più semplice è l'esempio di una norma fascista che vietava le esposizioni delle bandiere straniere. Era vietato. Dovevi essere autorizzato per esporre una bandiera straniera, anche perché le bandiere straniere erano tante, ma c'era una, quella dell'Unione Sovietica, che aveva un significato politico che al fascismo tanto non piaceva. E allora, per evitare che sventolassero bandiere rosse dicendo ma questa è la bandiera dell'Unione Sovietica, hanno detto vietiamo le bandiere straniere. Questa norma è rimasta nell'ordinamento, nessuno se n'era accorto, finché un giorno un giovane carabiniere, percorrendo la strada tra Lignano e Udine, cioè quella che serve le spiagge dell'Alto Adriatico e le collega all'Austria, e aveva visto che uno degli scarpari, credo sono bancarelli di scarpe, frutta, eccetera, aveva messo fuori delle bandiere di tutti i paesi, quelli di riferimento. Allora si era fermato e aveva fatto regolare verbale di contravvenzione ed era partito un giudizio penale per violazione di questa norma del codice penale, o del testo unico di pubblica sicurezza, non ricordo. E la cosa è arrivata alla Corte Costituzionale. Pensate un po', con tutti i problemi che abbiamo, c'è anche questo problema, che alla Corte Costituzionale deve pronunciarsi su tutto quello che è prospettato, per cui non può selezionare i casi. E quindi si è dovuto occupare anche di questa sentenza. E ha fatto una motivazione semplice, dicendo qual è la ratio di questa norma? Problema. Qual è la ratio di questa norma? C'è una norma che condanna penalmente certi comportamenti, qual è il bene protetto? Nel campo penale, lo studiretto di diritto penale, questo è un problema densissimo, perché nella logica del penalista tutto il diritto penale grava sulle limitazioni della libertà personale o della proprietà, pene detentive o pene pecuniarie, e cioè i beni massimi del nostro ordinamento. E si dice, e questo era l'insegnamento di Bricola, grande maestro a Bologna, e si dice che, e la Corte l'aveva assunto nella sua giurisprudenza di anni fa, che questo comporta una valutazione del disvalore sociale del comportamento. Pensate a come sia complicata questa strada, ma come sia anche importante. Era successo a un contadino delle Marche, delle province di Macerata, che facendo quello che aveva fatto suo padre, suo nonno, suo bisnonno, cioè di disegnare le linee di scolo del campo in pendenza dell'acqua, era stato denunciato e condannato perché l'aveva fatto senza autorizzazione urbanistica e quindi senza concessione urbanistica, e quindi era un reato. E la Corte Costituzionale, giunta a dichiarare illegittima il principio eterno dell'ignorantia legis non excusat, nel senso che uno non può dire non conoscevo la legge, dicendo che questo principio lo puoi applicare nel diritto penale sempre, lo devi applicare, per cui non puoi dire ah non sapevo che non si possa uccidere le persone, le ragazze non si possono stuprare, non posso impossessarmi della bicicletta altrui, questo non c'è bisogno di aver studiato per sapere che non si può fare. Però quando la norma penale finisce con essere così imprevedibile, non conoscibile, là anche la presunzione dell'ignoranza legis viene tolta, e ha fatto una sentenza che ha dichiarato illegittima quella norma nella parte in cui si applica anche a reati che non sono conoscibili. Siccome il nostro legislatore è un pazzo, deviato mentalmente, ogni tanto mette delle sanzioni su comportamenti che sono disdicevoli, ma non sono così di immediata percezione, no? Adesso magari le parrucchiere lo sanno, ma 20 anni fa, quando è uscita la direttiva, 30 anni fa, 40 anni fa, non sapevano che versare la cosa permanente di colori dentro nell'acquaio era un reato. Hanno introdotto un reato che la gente non conosceva. Allora, il problema è, per il diritto penale, valutare se la ratio legis sia tale da giustificare il reato penale. Questo è il problema. Tu puoi penalizzare comportamenti che non abbiano come disvalore qualcosa di così grave per cui tutti devono conoscerlo? E della sentenza sull'esposizione delle bandiere straniere è in questa direzione che è andata. Si è posto il problema, ma questa norma che bene protegge? E la risposta è stata non si sa. Questo è un limite alla libertà della gente che non è legato a un fine razionale, a una ratio legis. Se il fine è quello, perché l'avvocato dello Stato si è difeso dicendo ma vogliamo evitare che poi magari brucino la bandiera israeliana o quella americana, allora la Corte ha detto in quel caso al massimo dovrebbe essere prevista una sanzione amministrativa, una forma di autorizzazione, ma non un divieto penale. E vedete che qui ha fatto un discorso in parte sul fine perseguito dalla legge e in parte sulla proporzionalità dello strumento rispetto alla fine. E rispetto al fine, se tu usi uno strumento così pregnante come il diritto penale per acquisire un risultato, ci deve essere proporzionalità. È lo stesso che aveva fatto con la televisione, no? Un divieto penalmente sanzionato di trasmettere su frequenze locali non è giustificato rispetto al fine. Qual è il fine? Il fine è ordine nelle trasmissioni e non sovrapposizione delle trasmittenti. Questo è un problema amministrativo rispetto a cui il divieto penale è sproporzionato e quindi è irragionevole, non si chiude il triangolo della ragionevolezza. È un triangolo che deve comunicare tutti i suoi 3 punti e se non comunica, questo significa che la legge non è corrispondente al principio di eguaglianza. Va bene, siccome non fare